Sono uscito la porta, l'ho chiamata già a quattro strade, così come quello di Mattarella, che ho preso un po' dalla chiesa, sarà a 100 giorni di distanza, come quelle di Porcellino e Falcone, e contengono ancora che si portano dietro degli interventi. Ognuno di questi omicidi che vengono definiti eccellenti si porta dietro delle motivazioni che non sono soltanto legate alla, cioè si dice non sono soltanto legate di mano. Per Porcellino una trattativa, per Falcone il ruolo, come dire, importante che stava assumendo, per dalla Chiesa si parlò anche di vendere posto nel terrorismo, però non sono state, poi ce lo dirà anche Vasile alla fine, non sono state sufficientemente forse chiarite quel picco, non è stato sufficientemente chiarito quel picco che sta dietro questo e altri omicidi di questa natura. Quali possono essere queste motivazioni? Dottor Gaetano Pasci.
Ringrazio gli autori per questo cortese invito che mi hanno voluto fare in questa bellissima sede e per riflettere insieme sulla loro opera, quindi anche sulla figura di Pio La Torre. Va bene anche così. Grazie. Io penso che per dare una risposta all'interrogativo posto da Gargano si può cominciare utilizzando una frase del libro. Il libro chiaramente parla di Pio La Torre come di un artefice di una strategia globale di contrasto alla mafia. Cosa vuol dire artefice di una strategia globale di contrasto alla mafia? A mio giudizio è un'espressione estremamente attuale che non sempre viene adeguatamente considerata. Per esempio, per rendere comprensibile il concetto, il nostro ex Presidente del Consiglio qualche tempo fa ha accusato i magistrati che indagavano e indagano sulle stragi di gestire i loro uffici guardando con la testa e la storia verso le loro spalle e non davanti, e dicendo che in questo modo gestivano i loro uffici sperperando del denaro pubblico perché appunto stavano ancora come gli struzzi o con la testa sottoterra o addirittura all'indietro. Perché il nostro ex Presidente del Consiglio legittimamente ha o aveva, speriamo che nel frattempo abbia cambiato idea, l'idea che la mafia fosse un fenomeno di carattere esclusivamente militare. Dunque, una volta arrestati i quattro donne, i quattro capi famiglia, i quattro capi decina responsabili della macelleria di questi ultimi 20 anni, il problema dovrà considerarsi chiuso. Non so se questo concetto vi è chiaro. E dunque il nostro ex Presidente del Consiglio aveva una visione della mafia che chiaramente collide in modo plateale, direi, con la figura e l'opera di Pio La Torre. Perché? Ma perché Pio La Torre, questo risulta dagli atti giudiziari che sono nel tempo formati, intanto immaginava la lotta contro la mafia come una lotta di popolo, una lotta sociale. Una lotta cioè che partisse dal basso, che mettesse intanto in evidenza l'insostenibilità sociale, economica della presenza mafiosa sul territorio. Più mafia, meno uguaglianza. Più mafia, più disuguaglianza. E dunque La Torre si schiera negli anni 40-50 a capo dei contadini che occupano i latifondi, perché è convinto che la lotta contro il latifondo è intanto lotta contro la mafia, ma è anche lotta per una maggiore giustizia sociale, per una maggiore eguaglianza. Allo stesso modo, quando approderà successivamente, io a differenza di Padre Stabile, questo me lo perdonerete, mi posso permettere di fare voli storico-pindarici particolarmente arditi perché non sono uno storico, dunque questa licenza mi può essere consentita, ma passo subito agli anni 70 per dire che quando La Torre approda al Parlamento e quindi alla Commissione parlamentare antimafia, è già ben consapevole che si era già compiuto un processo di urbanizzazione della mafia che gli fa dire che la mafia non è più soltanto, siamo agli inizi degli anni 70, non è più soltanto una questione legata ai quattro donna di borgata, ma è diventata, come ricordano gli autori nel libro, segnalo per tutti foglio 51, è diventata un'espressione di criminalità delle classi dirigenti. Quindi la Torre capovolge completamente il pensiero che per esempio il nostro ex Presidente del Consiglio ancora nel 2010, nel 2011 continua a sostenere, configurando l'attività dell'organizzazione mafiosa come un'attività circoscritta alle manifestazioni criminali, diciamo così, militari e visibili. La Torre, da questo punto di vista, è di gran lunga più moderno del nostro ex Presidente del Consiglio, perché 30 anni prima comprende e si rende conto che il vero nodo da sciogliere sta proprio in questa capacità dell'organizzazione mafiosa di interagire col sistema di potere dominante. E dunque lui, assieme alla strategia sociale ed economica di contrasto, comprende che è necessaria anche una strategia giudiziaria repressiva, che chiaramente deve partire dalla constatazione che gli strumenti in quel momento disponibili erano totalmente insufficienti, a cominciare per esempio dal delitto di associazione a delinquere semplici. Chiunque di voi ricorderà quanti processi si sono definiti prima dell'entrata in vigore del 416 bis con sentenza di condanna per associazione a delinquere semplici. Nessuno. Sono finiti tutti con plateali e clamorose assoluzioni per insufficienza di prova. Ricorderete il processo di Catanzaro, ricorderete il processo Liggio più 162, tutti finiti in un'enorme bolla di sapone. Perché? Perché non c'era lo strumento adeguato. Che è vero, verrà provato solo dopo la morte di La Torre, dopo il massacro di Via Carini, in cui perde la vita Carlo Alberto Dalla Chiesa, ma in Cosa Nostra e nel sistema di potere che di Cosa Nostra era, diciamo, la linfa vitale, era chiaro a tutti che l'introduzione del 416 bis, così come lo voleva più La Torre, avrebbe creato sicuramente problemi di gran lunga superiori rispetto a quelli che Cosa Nostra doveva fronteggiare nel passato. Avrebbe cioè fatto finire quella stagione dell'impunità che per tanto tempo ha fatto la fortuna di Cosa Nostra. Cosa Nostra può permettersi, come ricordava bene prima Padre Stabile, di passare dalla configurazione rurale a quella urbanizzata e diciamo moderna che si conosce nel corso degli anni 70, proprio grazie all'impunità di cui ha sostanzialmente beneficiato. Nessun delitto di mafia viene realmente punito nel corso di oltre 30 anni. E allora questo comunista che si mette in testa che bisogna introdurre intanto una fattispecie specifica che faccia leva sul potere di intimidazione e violenza, è scritto nel 416 bis, che bisogna aggredire la criminalità mafiosa sotto il profilo patrimoniale, e dunque vanno introdotte le misure di prevenzione patrimoniale, che sono degli strumenti estremamente efficaci ed estremamente selettivi, cioè colpiscono quella fase dell'arricchimento capitalistico che Cosa Nostra conobbe con estrema virulenza nel corso degli anni 70, perché Cosa Nostra, non dobbiamo mai dimenticarlo, nel corso degli anni 70 diventa la centrale traffico internazionale mondiale dell'eroina, a differenza di quanto accade oggi. Nel corso degli anni 70-80 l'eroina veniva importata dall'Oriente, giungeva in Sicilia e da qui affluiva negli Stati Uniti, attraverso i processi di raffinazione di cui hanno parlato tantissimi collaboratori di giustizia, a cominciare da un bagherese che è Marino Mannoia. Quindi, e allora, se si ha in mente tutto questo, e La Torre aveva chiarissimo tutto questo, si comprende che per lui il problema del contrasto esclusivamente militare, cioè del carcere e degli arresti, pure importante, non esauriva la strategia di contrasto all'organizzazione mafiosa. Bisognava quindi pensare una strategia di carattere patrimoniale che andasse a colpire proprio il cuore dell'arricchimento mafioso. Dopodiché La Torre, nel proporsi quindi una strategia di così ampio respiro, ovviamente non poteva essere diviso esclusivamente ai corleonesi. Perché quando anche noi dobbiamo tener conto e contestualizzare l'omicidio in un'epoca storica in cui i corleonesi venivano da una lunga fase di impunità, e dunque ritenevano che l'omicidio, soprattutto l'omicidio delle persone diciamo eccellenti, a cominciare da Terranova nel 79, a seguire sino dalla Chiesa, avesse una valenza di carattere esemplificativa, dimostrativa, cioè servisse in sostanza ad incutere proprio quel timore, quell'intimidazione che l'organizzazione mafiosa cercava, indubbiamente nel caso specifico dell'omicidio La Torre la convergenza di interessi della quale si parlava prima emerge con evidenza, perché è chiaro che non può essere soltanto l'opera di quattro contadini analfabeti, di quattro borgatari anche di città provenienti dal sottoproletariato più o meno urbanizzato della città di Palermo a comprendere le potenzialità devastanti dell'azione di contrasto di Pio La Torre. Non lo possiamo attribuire certo ai corleonesi, per quanto la loro azione omicidiaria fosse in quel momento storico particolarmente ampia e portata avanti senza risparmio di energie e anche senza una particolare preoccupazione di quelle che potessero essere le conseguenze. Molti omicidi, anzi quasi tutti gli omicidi di mafia dell'epoca rimasero sostanzialmente impuniti, lo ricordava prima anche Paolo Stato, la strage di Viale Lazio, per tanto tempo i suoi autori non hanno mai avuto alcun tipo di stigmatizzazione giudiziaria. E però nel caso dell'omicidio La Torre la consapevolezza che non si trattasse soltanto di quattro poveri contadini analfabeti, ma che la convergenza degli interessi anche di quel sistema di potere borghese che attorno alla mafia faceva affari, di quel sistema politico che attorno alla mafia faceva affari e che si giovava della mafia per estendere capillarmente la propria zona di influenza, temeva moltissimo, non poteva non temere l'azione di Pio La Torre. Ecco quindi che senza voler necessariamente lasciare sullo sfondo una perenne condizione di irrisolutezza dell'omicidio della Torre come di altri fatti criminali, attribuendoli ad entità o ad agenzie esterne o a poteri più o meno scuri, in realtà chi si rende responsabile quantomeno anche moralmente di questo omicidio è tutta quella frangia di borghesia dell'epoca che non tollerava l'idea che i propri patrimoni autonomamente gestiti o anche attraverso questa nome potessero essere sottoposti ad azione di contrasto da parte dello Stato, che le maglie della repressione statale potessero finire per colpire anche persone a loro molto, molto vicine. Quindi tutto questo, a mio giudizio, giustifica la complessità della vicenda della Torre. Tenete conto per esempio che gli esecutori materiali del delitto che poi sono rimasti in vita, e chi tra quelli che è rimasto in vita si è anche pentito, ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria, ha chiaramente candidamente ammesso di aver ucciso la Torre senza sapere la ragione, senza sapere il perché, senza sapere chi lo avesse stabilito,
chi era
la vittima. Certo, e è proprio questa la ragione che dà l'idea di come anche in questo caso, quindi anche in questo caso Cosa Nostra abbia funzionato da agenzia di esecuzione, da appaltatrice di servizi commessegli da qualche altro. La mia convinzione, ma è una convinzione che io ovviamente supporto esclusivamente sulla base degli atti giudiziari, è che il sistema di potere all'epoca dominante, quello facente capo ai Lima, ai Gioia, ai Vassallo, ai tanti costruttori, agli Spato, ai tanti costruttori che si sono arricchiti attraverso il riciclaggio delle ricchezze provenienti dai traffici stupefacenti, temessero e abbiano concretamente temuto che i propositi di La Torre potessero finire per bloccare questo processo economico. Perché la sua grande intuizione fu proprio quella di mirare a stroncare un processo di accumulazione capitalistico mafioso che nulla aveva a che fare ovviamente con quei principi di eguaglianza, di libertà, anche di tutela del libero mercato. Perché Pio La Torre da questo punto di vista, forse lo possono dire meglio lo può dire meglio Vito, che è stato ed è un militante comunista, ma certo non si schierava all'interno del Partito Comunista Franco Moro, che voleva sovvertire le regole della libertà di iniziativa economica, anzi al contrario, mi risulta, perché risulta anche nel libro, che egli volesse in questa lotta contro la mafia anche accanto a sé le forze moderate, le forze, diciamo, che un tempo si potevano considerare anche conservatrici, purché però pulite, purché però immuni da condizionamenti mafiosi. Ecco, io concludo, perché non voglio togliere altro spazio agli autori, dicendo che è vero, noi ancora oggi da un punto di vista giudiziario non siamo riusciti, nel caso di La Torre come nel caso di altri omicidi, a dare un nome e cognome a quei soggetti che, al di là della cerchia militare dell'organizzazione mafiosa, almeno per come la concepisco personalmente, la cerchia militare non esaurisce l'organizzazione mafiosa, ma ne rappresenta soltanto l'elemento, il livello più immediato, più visibile, dopodiché bisogna andare alla ricerca delle altre sfere, degli altri giri danteschi, se così vogliamo in qualche modo configurarli. Abbiamo dato un volto, un nome e un cognome a questa prima fase. Dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per dare un nome e cognome anche a chi stava nel livello, diciamo, immediatamente superiore, che ha certamente tratto dei benefici, quantomeno nell'immediato, dall'omicidio della Torre, in termini di indebolimento di fronte antimafia, che appunto aveva una natura assolutamente globale, che ancora oggi rimane di una originalità straordinaria e che, nonostante tutto quello che possano pensare gli ex presidenti del Consiglio o chi comunque professa lo stesso modo di vedere e di affrontare questi problemi, credo che debba costituire per tutti una fonte di ispirazione e di riflessione. Mi fermo qui.